Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
La voce del primo ministro Imre Nagy nel drammatico appello in cui chiede alle Nazioni Unite di garantire la neutralità e la sovranità dell'Ungheria. Era l'autunno del 1956. Il 23 ottobre di quell'anno a Budapest, un largo corteo popolare di solidarietà con la rivolta di Poznan in Polonia degenera in scontri a fuoco tra unità della polizia politica e gruppi di dimostranti.
Adesso io parlo in nome del Comitato Centrale dei Rivoluzionari Ungheresi. Noi non abbiamo altra via, abbiamo solamente l'unica possibilità di combattere fino all'ultima goccia di sangue. Dopo le notizie che ho ricevuto io dal quartiere generale, se i russi trapassarono i confini ungheresi noi spareremo. E questo significa che tutta l'armata russa verrà contro l'Ungheria. Noi non siamo ragazzi, sappiamo che l'Ungheria non può sostenere lungamente contro tutta l'armata russa. Perciò il ministro presidente Nagy ha domandato all'UNO di intervenire e di dare aiuto per la democrazia ungherese.
Era la testimonianza di un combattente ungherese tratta dai nostri archivi. In poche ore la manifestazione, a cui aderiscono migliaia di ungheresi di tutti gli strati sociali, si trasforma in una rivolta contro la dittatura stalinista di Mátyás Rákosi e contro la presenza sovietica in Ungheria. Gli insorti formulano proposte per un governo di coalizione, chiedono la cessazione dei combattimenti, il ritiro dell'Armata Rossa, l'abolizione della polizia segreta, libere elezioni e l'uscita dal Patto di Varsavia. Su pressione degli stessi sovietici, il governo, presieduto dagli stalinisti Gero e Hegedűs, viene sciolto e viene formato un governo di emergenza guidato da Imre Nagy, che tenta di mediare tra i dimostranti e l'alleato sovietico. Il 28 viene pattuita una tregua e nei giorni successivi sembra che gli occupanti abbandonino il campo. Nel frattempo, però, il segretario del Partito Comunista Kadar, dissociatosi in segreto dal nuovo governo, si appella all'aiuto sovietico. Quando la crisi di Suez sposta l'attenzione internazionale sull'Egitto, il Cremlino decide l'intervento. Nel giro di 3 settimane i carri armati dell'Unione Sovietica soffocano gli aneliti della rivoluzione democratica e annientano le forze rivoluzionarie. Condanne a morte, esecuzioni e pene detentive siglano la fine della lotta, causando l'esodo clandestino di quasi 200.000 ungheresi, 14.000 dei quali giungono in Svizzera. A 60 anni dalla rivoluzione ungherese ricordiamo uno degli episodi cruciali della Guerra Fredda con lo storico Marcello Flores, autore del volume 1956 pubblicato da Il Mulino. Prima però le note del chitarrista ungherese Gábor Szabó. Professor Flores, buongiorno.
Buongiorno.
Ricordiamo gli avvenimenti, siamo nel pieno della Guerra Fredda, nel 1953 muore Stalin. Tra l'estate e l'autunno del 1956 il segretario generale del Partito Comunista Nikita Khrushchev denuncia i crimini del regime al 20° congresso del Partito Comunista, fatto che innesca una crisi senza precedenti. Quanto le rivelazioni del rapporto segreto danno impulso alle speranze di cambiamento nelle democrazie popolari dell'est europeo?
Lo danno tantissimo e soprattutto mettono in moto, in modo più aperto e chiaro e possibile, il confronto tra due schieramenti che già esistevano fin dall'inizio della costruzione dei regimi comunisti nei paesi dell'Europa centro-orientale, cioè tra il gruppo dei cosiddetti comunisti nazionali, cioè quelli che avevano combattuto la resistenza contro il nazismo, e quello invece delle persone più fedeli a Stalin, che erano state a Mosca nell'epoca del governo nazista, dell'occupazione nazista. Subito dopo la guerra questi avevano preso il sopravvento e spesso i comunisti nazionali erano stati espulsi, estromessi o addirittura condannati e messi in galera. Gomulka, il dirigente comunista polacco, fu per esempio tra questi, così come anche l'ungherese Imre Nagy. Adesso, con le rivelazioni del 20° congresso, questi personaggi possono far risentire nuovamente la loro voce e acquistano maggiore potere, notorietà, si inseriscono all'interno di una lotta che ancora non è deciso, ma che ha spesso il sostegno anche di una parte della popolazione che vorrebbe rendere un po' più democratici questi governi e questi regimi estremamente opprimenti e soprattutto così sottomessi al volere e al potere dell'Unione Sovietica.
Le democrazie popolari aspirano dunque a riforme. La miccia che accende la rivolta in Ungheria è l'eco della rivolta in Polonia. Professor Flores, perché in Ungheria le cose vanno diversamente che in Polonia, dove Khrushchev è costretto ad accogliere le richieste polacche e Gomulka ottiene la consacrazione popolare?
Ma spesso gli storici si sono chiesti la domanda in un modo opposto, cioè come mai in Polonia non è successo come in Ungheria. Credo che sostanzialmente questo sia avvenuto perché intanto il Partito Comunista Polacco è un partito molto più forte e più radicato nella popolazione. E quindi questi impulsi riformatrici, riformatori che Gomulka rappresentava, trovavano un appoggio molto largo che sarebbe stato più difficile cercare di stroncare. Secondariamente, perché Gomulka fa presente in modo molto netto a Khrushchev, quando si incontrano al confine per un incontro risolutore, che l'esercito polacco è pronto a difendere i confini se l'Unione Sovietica avesse voluto mandare i carri armati in Polonia. C'era cioè un nazionalismo in Polonia che era molto forte, soprattutto un nazionalismo antirusso che avrebbe certamente aggregato attorno a Gomulka non solo i comunisti riformatori, ma tutti i comunisti e anche tutti i polacchi non comunisti nella difesa contro un eventuale attacco dell'Unione Sovietica.
Come spiegano gli storici la contraddizione tra la denuncia degli errori del passato avvenuta appunto, come dicevamo, al 20° congresso del Partito Comunista e la brutale repressione della rivolta in Ungheria?
La questione fondamentale della denuncia del 20° congresso è, possiamo dire, una questione fondamentalmente interna all'Unione Sovietica, cioè alla necessità per Khrushchev e il gruppo dirigente attorno a lui di superare la fase precedente di crisi che gli ultimi anni dello stalinismo avevano portato, di indirizzare l'economia e la società in una fase diversa, che sarà poi quella, per esempio, degli Sputnik e della corsa allo spazio, di sia pure limitatamente un maggior peso per i consumi privati rispetto a soltanto l'industria pesante militare, eccetera. Attorno a questo la denuncia dei crimini di Stalin era funzionale e in qualche modo inevitabile, perché la società aspettava una qualche parola di verità sul passato. Nello stesso tempo però l'interesse dell'Unione Sovietica è quella di rafforzare il blocco dei paesi attorno a se stessa e quindi il suo ruolo di superpotenza nella guerra fredda contro il blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti, e quindi ha la necessità di non far fuggire nessuno di questi paesi dal proprio controllo. E siccome l'Ungheria, per le modalità con cui si svilupperà la rivoluzione, la prima repressione, poi il proseguimento della rivoluzione, sembra poter avere un futuro tipo austriaco, cioè più neutrale che non inserito nel blocco, certamente renderà impossibile per Khrushchev abbandonare l'idea di un controllo stretto che non può che avvenire con l'intervento militare.
Anche Khrushchev è comunque molto incerto sull'Ungheria, ma perché nessuno spinge per una soluzione come quella polacca?
C'è qualcuno che spinge per quella soluzione all'interno del gruppo dirigente sovietico e è Mikoyan, però la sua posizione è abbastanza isolata. Intanto dobbiamo dire che c'è da parte anche degli altri paesi di democrazia popolare e dei partiti comunisti occidentali più forti una spinta perché ci sia una repressione rapida. L'intervento e la lettera che Togliatti manda, per esempio, a nome del Partito Comunista al Cremlino è quella di stroncare sul nascere ogni mira controrivoluzionaria di tipo fascista, perché questo non può che essere pericoloso per tutto il movimento socialista a livello internazionale. Quindi se già c'era l'idea da parte di Khrushchev di non permettere che l'Ungheria abbandonasse il consesso delle democrazie popolari, c'è anche una forte spinta perché questo venga fatto subito, punendo e reprimendo le forze che si sono espresse contro il dominio e il controllo dei partiti comunisti.
La storia naturalmente non si fa con i se, ma la rivolta in Ungheria avrebbe potuto finire bene, si sarebbe potuto, secondo lei, arrivare comunque a un compromesso?
Un compromesso possibile sarebbe stato al massimo quello di tipo polacco, e cioè un compromesso in cui il governo sarebbe rimasto in mano al Partito Comunista, sia pure in forme un po' meno rigide e dittatoriali. Questo per la situazione ungherese era abbastanza difficile, perché infatti le dinamiche in poche settimane dall'inizio della rivolta erano state quelle di spingere le forze anticomuniste a diventare maggiormente forti e a spingere soprattutto per una uscita dal patto di Varsavia, cosa che invece in Polonia non si era manifestata, quindi probabilmente non sarebbe stato possibile un tipo diverso di soluzione.
Molto ha fatto discutere, professor Flores, la figura del primo ministro. Perché l'Unione Sovietica non ebbe fiducia in Imre Nagy, che finirà giustiziato e poi riabilitato?
Perché Imre Nagy, che pure negli anni 30 era stato un agente dell'Unione Sovietica nella battaglia antinazista in Ungheria e quindi era un uomo di fiducia dei comunisti, era comunque una personalità fortemente indipendente e che dopo la rivolta, dopo la prima rivolta a Budapest, aveva capito che bisognava cercare di muoversi per creare un blocco della popolazione ungherese attorno a sé e quindi eliminando il ruolo eccessivo della polizia segreta e soprattutto eliminando un controllo sovietico che veniva visto come una sopraffazione della sovranità popolare. I sovietici si fidano maggiormente di Kadar e Nagy è in qualche modo spinto tra gli estremisti della rivoluzione che vogliono rompere con il comunismo e gli estremisti dell'ortodossia comunista che vogliono reprimerla, a cercare una via di mezzo che in realtà non riesce a trovare sbocco, e quindi alla fine lui stesso proporrà di uscire dal patto di Varsavia e darà il via a una decisione che comunque era già stata presa dell'esercito sovietico di intervenire. Sembra che dopo la sua cattura possa essere tutto risolto e invece la vendetta sarà estremamente dura. Lui si rifugia nell'ambasciata jugoslava e Tito sarà costretto però poi a consegnarlo e a permettere ai sovietici di giustiziarlo.
E la sua fine sarà tragica. Per molto tempo c'è stata una discussione se a causare l'intervento sovietico che mise fine alla rivolta ci fu la decisione del governo di uscire dal patto di Varsavia o se al contrario il primo ministro decise di uscire dal patto di Varsavia perché aveva capito che ormai i sovietici avevano deciso di intervenire di nuovo. Professor Flores, che cosa emerge dai documenti?
Ma dai documenti è emerso che i sovietici avevano deciso già il giorno prima. Ora non è chiaro quanto Nogi l'abbia fatto per cercare di interrompere quella scelta. Probabilmente Nogi l'avrebbe fatto comunque perché la spinta della dinamica della rivoluzione era quella di andare a un governo di coalizione con altre forze democratiche e quindi scegliere una ipotesi di tipo neutralista, di tipo austriaco, e quindi con l'uscita dal patto di Varsavia e con la richiesta di essere una sorta di stato cuscinetto, una possibilità che in precedenza era anche stata vista come possibile tra le varie diplomazie internazionali, anche quella sovietica e americana. Ormai però la decisione da parte sovietica era stata presa soprattutto perché non si voleva permettere che altri movimenti all'interno degli altri paesi di democrazia popolare potessero seguire quella strada, e quindi bisognava dare un esempio che si sarebbe con forza e ferocia interrotto qualsiasi tentativo di uscire dal controllo del blocco sovietico.
La rivoluzione ungherese del 1956 fu il principale momento di crisi del blocco sovietico negli anni 50 e favorì la presa di distanza dai miti del socialismo reale da parte di settori della sinistra non conformista e anche da parte di militanti di quella istituzionale. Ci fu grande imbarazzo dei partiti comunisti, che videro una vera e propria emorragia dei propri membri. Ci furono anche molte discussioni laceranti.
Sì, fu veramente uno shock. Già era stato uno shock il 20° congresso. Questo shock, che dura praticamente per tutto il 1956, si accentua ancora di più con la repressione della rivolta ungherese, perché a quel punto è chiaro a molti che trattare da fascista Nogi significa riproporre la logica dello stalinismo degli anni 30 e degli anni 40, cioè proprio quello che Khrushchev aveva denunciato al 20° congresso. E quindi vi è soprattutto da parte di ceti intellettuali in tutti i paesi e in quelli con i partiti comunisti più forti come l'Italia e la Francia, una emorragia di personalità che se ne vanno, che cercano di proporre una discussione più aperta e più democratica su quello che è stata l'esperienza sovietica fino a quel momento, ma vengono fermati e zittiti perché comunque bisogna continuare con una nuova ortodossia che accetta di criticare il culto della personalità del passato, ma che rimette al primo piano la solidarietà e l'obbedienza all'Unione Sovietica. E quindi ci sarà una grande perdita, che però poi da un punto di vista dei voti nelle elezioni successive non sarà così tanto grande, quindi farà proseguire i gruppi dirigenti Togliatti e Torez in Italia e Francia per la strada della subordinazione all'Unione Sovietica.
Dunque, dibattiti si ebbero naturalmente non solo in ambito politico, ma il dibattito fu vivo anche in campo culturale. Pensiamo a una figura come quella di Italo Calvino.
Sì, Calvino è una delle maggiori personalità che abbandonano in quel momento, ma non è l'unico, ci sono un gran numero di storici, di filosofi, di artisti che abbandonano il comunismo. Calvino è quello che lo fa forse con maggiore lucidità e cercando di offrire anche uno spazio, un terreno di discussione ai comunisti per mettere un'autocritica o per permettere che possano esistere posizioni anche diverse e giudizi non unanimi su quella che è stata l'esperienza sovietica. Ma la decisione di Togliatti è quella invece di troncare assolutamente ogni possibile discussione, così come farà a livello politico con Antonio Giolitti, che verrà poi cacciato via con l'ottavo congresso, quando aveva portato queste posizioni in modo estremamente chiaro, e si ritornerà a una richiusura che per parecchi anni continuerà a dominare il rapporto dentro il Partito Comunista e tra il Partito Comunista e anche il mondo degli intellettuali e della cultura.
Dopo che la rivolta viene soffocata nel sangue dai carri armati sovietici, migliaia di profughi cercano di fuggire dall'Ungheria. Stiamo parlando di 60 anni or sono. L'Ungheria oggi è un paese populista, potremmo definirlo, che cerca di fermare i profughi che arrivano nel paese. Professor Flores, in conclusione, come si spiega questo cambiamento in soli 60 anni?
Beh, intanto bisogna rendersi conto che i governi che adottano queste scelte sono governi che hanno una maggioranza, ma che spesso hanno una maggioranza di poco più del 50%, quindi dobbiamo pensare che c'è quasi una metà del popolo ungherese che probabilmente non è d'accordo sulle misure, sulle scelte del proprio governo. Credo che non si tratti tanto di una dimenticanza di quelle che sono state le sofferenze dei profughi e degli esuli di 60 anni fa, ma del fatto che, come per esempio ci dimostrano anche le elezioni tedesche ultime in quei territori che erano quelli della DDR, cioè della Repubblica Democratica Tedesca, l'esperienza comunista per lunghi anni ha impedito una crescita democratica radicata, forte, diffusa ed estesa, e ha lasciato la possibilità di queste reazioni di tipo ideologico emotivo che trovano oggi, nell'epoca della globalizzazione, delle grandi migrazioni eccetera, nella paura degli emigranti e dei rifugiati, un momento classico e continuamente ripetuto della propaganda delle forze di centrodestra.
Per rileggere la pagina drammatica della rivoluzione ungherese vi segnalo i volumi di Federigo Argentieri, Ungheria 1956, La rivoluzione calunniata, Marsiglio, Venezia 2006 e La fine del blocco sovietico, Firenze, Ponte alle Grazie 1991, di Enzo Bettiza 1956, Budapest, I giorni della rivoluzione, Mondadori 2006. Di Marcello Flores, ospite della trasmissione di oggi, vi ricordo il libro 1956, analisi di un anno cruciale che segna una crisi profonda e drammatica, tanto nella coscienza degli individui quanto nel dibattito politico e negli equilibri internazionali. Libro edito da Il Mulino. Geronimo Storia torna lunedì prossimo. Brigitte Schwarz vi saluta e vi augura buona continuazione di ascolto.